Care amiche e cari amici, benvenuti. Eccoci finalmente qui per una nuova puntata della storia dell'Arma dei Carabinieri, seconda stagione. Seguiteci su Instagram, Storia dell'Arma dei Carabinieri, dove potrete trovare anche altre informazioni. Il tema di oggi è Assab, la prima stazione carabinieri in Africa. Lo abbiamo detto tante volte, qui lo ripetiamo, la storia dei carabinieri segue le vicende della storia d'Italia. Spesso è una piccola storia di quelle che si sviluppano solo a livello locale, poco conosciute e che si dimenticano rapidamente. Altre volte i carabinieri partecipano alla storia nazionale, quella che poi entra nei libri di storia delle scuole dell'obbligo. Oggi parleremo della stazione carabinieri in Africa, quella di Assab, e in particolare delle vicende che hanno visto i primi carabinieri in un altro continente. Siete pronti? Andiamo! Il 24 dicembre 1880 un decreto nominò per Assab, che è una piccola località nel Corno d'Africa, un commissario civile con rango di console. Inizia così l'avventura ufficiale del Regno d'Italia in quel continente. Dopo un paio di anni il Ministero degli Affari Esteri interessò i carabinieri tramite quello della guerra per avere una stazione carabinieri sul posto. Per la stazione era richiesta una forza di 4 militari, cioè un sottufficiale e 3 carabinieri, con un piccolo soprassoldo a carico di affari esteri. Per quanto riguardava l'armamento, si sottolineava espressamente il più leggero possibile, e magari per equipaggiamento una grande uniforme, nessun altro oggetto di panno, molte paia di scarpe, una mezza dozzina per ognuno di uniformi di fatica che erano fatti di tela e quindi aiutavano per il clima del momento. Invece per il vitto si sarebbero attivate le pratiche al Ministero della Marina perché a questi militari fosse somministrata una razione vivere uguale a quella dei marinai delle regie navi che già erano stazionarie ad Assab. Quali erano i requisiti per questi carabinieri? Innanzitutto tutti volontari, con una ferma scontata in colonia non minore di 2 anni, scelti tra i militari dell'arma cavallo, onde essere in grado di eseguire perlustrazioni a cavallo, diceva la lettera, almeno così si sperava, e almeno uno dovrebbe essere ammogliato, in realtà poi non sarà così. I militari prescelti furono il brigadiere a cavallo, nel frattempo promosso maresciallo, Enrico Cavedagni di Bologna, dunque all'epoca aveva circa 30 anni, 9 anni di servizio, con fine ferma a febbraio 1885 e all'atto dell'arruolamento aveva dichiarato come professione quella di tagliapietre, in servizio presso la Legione di Palermo. Poi carabinieri a cavallo Albino Ghitta del circondario di Casale, in servizio a Napoli, un altro militare Vittorio Tomei di Cremona, in servizio presso la Legione di Piacenza, e Pasquale Irvolino di Ottaviano, che era in servizio presso la Legione di Torino. I militari avevano rispettivamente Ghitta 28, Tomei 24 e 24 e mezzo invece Iervolino. Su Cavedagni il comandante della Legione Palermo che l'aveva proposto così lo indicava, e cito: «Fu già sotto i miei ordini alla Legione Allievi, non esito a proporlo alla signoria vostra», riferendosi al comandante generale, «raccomandandolo non tanto per esadire i suoi desideri quanto per l'interesse del servizio». Va detto anche che Cavedagni, comandando la stazione di Castelvetrano, aveva già ricevuto un encomio solenne insieme a 2 militari per l'arresto di un paio di individui accusati di estorsione ai danni di un proprietario terriero della zona. In questa selezione c'è un piccolo colpo di scena, l'episodio del carabiniere Tomei, cioè il 18 febbraio del 1883 il comandante della Legione di Piacenza comunica al comando generale che aveva ricevuto una lettera con la quale i genitori di questo carabiniere, Vittorio Tomei, presentavano istanze perché non fosse più destinato ad Assab e quindi revocasse la destinazione di questo, l'impiego in Africa. La scelta, è chiaro che lo dice anche come antistazione, era fatta su base volontaria ed era spontanea da parte del militare. e tanto che lui, una volta interpellato, si era dichiarato nuovamente disponibile. Tuttavia, una seconda lettera dei genitori, diciamo, sottolinea di questa richiesta, tenuto conto che qui ci evitiamo un passaggio, l'unico alloggio a quale fanno assegnamento per i giorni di vecchiaia non venga loro tolto per inconsulta decisione espressa spensieratamente, avendo omesso di sentire il parere dei suoi vecchi genitori, poiché essendo questo il solo figlio che possa aiutarli in avvenire. A questo punto il comandante della regione proponeva effettivamente la sostituzione, quindi si avviava una fase, diciamo, endoprocedimentale e interlocutoria tra legione e comando generale. Effettivamente poi il carabiniere interpellato, diciamo, di fronte a queste richieste ai genitori si arrende e chiede di essere dispensato da questa destinazione. Così la scelta cade sul carabiniere Edoardo Piazzi della Legione Roma, e quindi i militari sono selezionati e si avviano i preparativi per il viaggio. Effettivamente, il 14 aprile 1883 viene informata la Legione di Napoli che i militari sarebbero passati tutti alle sue dipendenze e il comandante di questa regione si sarebbe dovuto assicurare del perfetto stato di salute dei militari stessi, oltre alle buone condizioni del materiale e equipaggiamento da distribuire, provvedendo anche a ritirare, e citiamo ancora una volta, gli effetti di uniforme ordinarie ed il mantello, disponendo che tali oggetti, ad eccezione del mantello che potrà essere loro lasciato, siano loro ritirati, accreditando un importo nella massa individuale. Mentre il maresciallo in più avrebbe comportato con sé anche una cassetta di cancelleria. Dunque, ASSAB sarebbe dipesa da un punto di vista organizzativo dalla Legione di Napoli. Questo sembra una cosa banale, ma in realtà perdere dalla forza quattro carabinieri creò non pochi problemi, tanto che lo stesso comandante di regione scrisse che dovette provvedere provvisoriamente col personale per una nuova stazione, togliendo da quello delle brigate ove ciò è possibile di fare con minor danno del servizio. Questo fa capire quanto effettivamente quattro uomini pesassero nell'organizzazione di una legione che comunque si estendeva su un territorio piuttosto ampio. Possiamo sottolineare che tutti gli effetti di vestiario vi furono assegnati, ma non abbiamo l'elenco, purtroppo non è stato reperito nella documentazione, mentre furono assegnati anche due burnous o burnous. Cioè un ampio mantello tipicamente di lana, munito di cappuccio, spesso e indossato, diciamo, inizialmente da arabi e berberi dell'Africa settentrionale, che doveva essere tenuto evidentemente per l'abbassamento delle temperature durante la notte. Se noi andiamo avanti in questa descrizione, a quel punto c'è la partenza. Il 27 aprile 1883 i quattro militari partirono da Napoli a bordo del piroscafo China della Società Italiana di Navigazione Florio Rubattino. Dunque, il 16 maggio i militari arrivano, quindi impiegano circa una ventina di giorni e da quanto comunicò il comandante della stazione, citiamo, i detti militari sono stati colà benissimo accolti, meglio accasermati, senza mancare del necessario, e quello che più conforta sia di aver appreso che vi godono perfetta salute e che perciò sono tranquilli e contenti, senza appunto preoccuparsi della natura di quella residenza. Il comandante della regione sottolineava di aver vivamente raccomandato di essere cauti nei contatti con gli indigeni, qui citiamo, e nei servizi di notte, specialmente nello ammettere nella caserma alcun indigeno, anche a titolo di servizio, attesa l'indole feroce di essi. Naturalmente, cosa potesse saperne il comandante della regione non è dato sapere. Comunque, il servizio viene impiantato e, per esempio, in una comunicazione che fa il comandante di stazione si dice che il 3 giugno di quell'anno, festa nazionale dello Statuto, i militari dell'arma furono ricevuti in grande tenuta dal Regio Commissario alla presenza del comandante della nave di stazione Nassab, e lo stesso commissario ricevette gli omaggi degli italiani residenti e di diverse deputazioni di indigeni che facevano parte di questo piccolo possedimento. Va detto una piccola cosa, che in realtà lo sbarco dal piroscafo non fu assolutamente facile, perché la scogliera impediva alle navi avvicinarsi al bagnasciuga, quindi i carabinieri si sarebbero dovuti, diciamo, appoggiare o salire sulle spalle di alcuni locali, però questi ritennero opportuno invece dare agli indigeni, chiamiamoli così, il loro bagaglio, e quindi entrare in acqua spogliandosi, tenendo solo le armi in alto per evitare che fossero bagnate. E quindi a questo punto si incontrò con le autorità del luogo. L'abitato di Assab era poca cosa. Nel 1882 Pietro Antonelli lo descrive così: casa del regio commissario, casa del regio segretario, del regio commissario, casa rubattino, casa per ricevere i capi ad Al, casa interprete, caserma con 5 guardie turche armate in sciabola e revolver, opificio dove lavora il distillatore, il quale è un fuochista marinaio dell'Ettore Firamusca. Laboratorio da falegname, magazzino per la marina, un grande forno, un altro magazzino, un lavatoio spazioso, 24 capanne fatte con fronde di palma e stuoie abitate da indigeni. Infine, ricordiamo che il distillatore garantiva 5 litri d'acqua distillata al giorno e che era distribuita tra gli europei, definiamoli così. Per quanto riguarda invece la sistemazione caserma, così era descritta: in una vasta camera abitano i 3 carabinieri, ciascuno dei quali ha un letto con materasso e 2 guanciali ed una sedia. Nella camera il maresciallo ha fatto stabilire un lungo cassabanco per collocarvi sopra, ben coperti, il corredo dei carabinieri che non entra nella cassetta. Vi è una rasserliera d'armi, l'attaccapanni, 2 tavoli completano la mobilie. Una piccola camera attigua serve d'ufficio e d'alloggio per il maresciallo. Vi è inoltre la cucina con tutti gli utensili occorrenti, una scuderia, un piccolo magazzino e 3 prigioni. Per quello che sappiamo del servizio, vi sono poche informazioni. Secondo un documento del 18 maggio 1883, il servizio si svolgeva da mezzanotte all'altra con diciamo, carabinieri e guardie di Assab che svolgevano servizio, diciamo, congiunto. Era così strutturato: 2 indigeni staccati a Margable in permanenza, 2 in servizio di guardia commissariato, il maresciallo e il capoguardia facevano attività di sorveglianza delle pattuglie di 6 in 6 ore, pattugliando con esse alternandosi, mentre ogni carabiniere svolgeva servizio con un indigeno, alternandosi ogni giorno con gli altri 2 militari che capeggiavano una pattuglia con un altro indigeno ciascuno nelle attività di pattugliamento di piantone a buia con una località poco distante, e organizzando il servizio in 3 turni, mattinale di mattina, 4 turni di pomeriggio e via dicendo. Sembra che il servizio che svolsero queste guardie, diciamo indigene, fu particolarmente gratificante anche per questo maresciallo, il maresciallo Cavedagni, che quindi propose di incorporarli nella stazione dei carabinieri e assoggettarli a una vera e propria disciplina militare, istruendoli anche nelle particolarità del servizio, diciamo, tipico da carabiniere, e dando loro qualche speciale distintivo di uniformi. In questo modo sembra che si possa definire un po' la nascita del corpo dei zaptieh, ecco, dell'Eritrea. I carabinieri teoricamente hanno a disposizione dei muli messi, diciamo, destinati a questo scopo dal commissario. Tuttavia, questi muli erano un po' utilizzati anche da altre persone, quindi spesso capitava che fossero assegnati a degli altri civili che li utilizzavano, restituivano magari stanchi, un po' malandati, quindi non erano più utili per il servizio, dovevano recuperare un po' le fatiche, e creava non pochi problemi, tanto che il comandante generale propose che, diciamo, i militari acquistassero i 4 muli, quindi fossero in forza alla stazione e solo alla stazione. Ci sono delle attività di servizio un po' particolari che vale la pena sottolineare in questa fase. Innanzitutto, che le reazioni del maresciallo andavano direttamente al comandante generale, e questo aspetto è molto interessante perché anzi, bypassa tutta la catena di comando e consente al maresciallo di dialogare interamente e senza nessun tipo di frapposizione con il comandante generale. Questi a sua volta con il Ministero della Guerra, il Ministero degli Interni, in realtà il Presidente del Consiglio, e il Ministero degli Affari Esteri. Spesso i carabinieri facevano attività di pattuglia che usciva dall'abitato. Mi piacerebbe citare un po' tutto, ma il tempo lo vogliamo contenere, insomma, e non stancare troppo chi ci ascolta. E quindi, per esempio, vorrei ricordare che il 22 gennaio 1885 il Cavedagni partiva alla volta di Beilul, che è un'altra località, con 8 danachi di scorta, che erano 8 indigeni, per motivi di servizio. 4 giorni dopo, quindi il 26, il carabiniere Edoardo Piazza partiva a sua volta scortato da altri 4 danachil verso Beilul, la torre di un'ordinanza espressa del signor Regio Commissario Civile, rientrando poi 4 giorni dopo, il 28. E quindi c'è sempre questo tipo di impegno fuori sede, per esempio, che viene certificato attraverso l'allargamento del territorio della colonia e quindi la presa di possesso formale di questa località, che fa capire perché poi fosse necessaria la presenza del maresciallo, del regio commissario e quindi anche dei 100 marinai che l'ammiraglio Caimi aveva fatto sbarcare dalla corazzata Castelfidardo. Quindi in questo modo ampliando sia pure di pochissimo l'estensione del territorio italiano. Un'interessante vicenda è quella del piroscafo Pharos. Il 31 gennaio il maresciallo Cavedagni parte con un dancalo verso Raeta, una località sia pure diciamo vicina ma non troppo, per verificare una notizia che era giunta relativa a un presunto naufragio di un grosso bastimento inglese nelle acque di Ras Sautiar. E qui c'è poi tutta una spiegazione, e dunque si identifica il piroscafo nel Pharos, il capitano era Ernest Cooper, è un bastimento diciamo in ferro, così viene descritto, della portata di 5.000 tonnellate, in quel momento era scarico in viaggio da Liverpool a Bombay. E il maresciallo parte, fa una prima sosta in un villaggio a metà strada e poi raggiunge Kiruma verso mezzanotte. Dopo altre 2 ore riparte verso la nave incagliata e quindi percorre altri 30 chilometri che lo portano finalmente ad arrivare in tarda mattinata verso questa località. Incontra il capovillaggio di Raeta, che sarebbe Reaito in realtà, a pochi chilometri dal confine con Gibuti, e quindi finalmente riesce a raggiungere la nave e parlare con il comandante della vedetta. Questa regia nave nel frattempo è raggiunta per mare, e il capovillaggio di Raeta, per cercare di gestire questa situazione. E c'è un'attività piuttosto complessa, cioè Cavedagni cerca di mediare, c'è anche l'ufficiale della Marina, insomma, fondamentalmente questo capovillaggio, questo sultano, chiede una somma circa di 9.000 lire dell'epoca, perché, da parte del capitano, perché garantisse diciamo una sicurezza della nave, evitando che potesse essere assalita dai pirati che infestavano quel mare. C'è una discussione, Cavedagni vorrebbe che non pagassero questa cifra e dà la disponibilità di eseguire la vigilanza fino a che non si fosse disincagliato il bastimento, e viene offerta lo sbarco di 10 marinai a disposizione di questa iniziativa, ma il comandante si rifiuta e viene pagata una somma di 4.000 rupie per questa vigilanza da parte degli indigeni locali, insomma. Poi fu possibile in realtà disincagliare il piroscafo grazie all'intervento dei pallobari della corazzata Castelfidardo, che erano giunti successivamente. Dunque, finita questa esigenza, gli ritornò un'altra volta ad Ras, però stavolta evitando la strada, ma a bordo di un sambuco, e riuscì a raggiungerla entrare nella baia il 2 febbraio del 1885. Erano ormai giunti i giorni della spedizione del colonnello Saletta e effettivamente il 26 febbraio arrivò ad Assab a bordo del piroscafo Vincenzo Florio il tenente colonnello di Stato Maggiore Leitnitz con un battaglione di 4 compagnie di fanteria, una compagnia di artiglieria del genio, Stato Maggiore, sussistenza, infermieri e un drappello di carabinieri. E con l'arrivo del contingente militare inizia l'occupazione dell'Eritrea e quindi l'esperienza della stazione di Assab si riduce fortemente, tenuto conto che le operazioni militari ebbero un peso ben diverso. Cavedagni fece ritorno in Italia e continuò la carriera nell'arma con l'avanzamento al grado di sottotenente. A questo punto l'eco delle vicende della stazione carabinieri reale di Assab si spense all'interno del fascicolo del comando generale che ha custodito a lungo questa memoria e che onestamente siamo riusciti un po' a far emergere nel corso di tanti studi. Eccoci giunti alla fine dell'episodio, quindi speriamo davvero che Storia dei Carabinieri vi sia piaciuto. Fateci sapere, venite a trovarci nel canale Telegram, partecipate e seguite la programmazione per ricevere ulteriori informazioni delle iniziative che sono collegate al podcast. Vi invitiamo a seguire il blog che potete trovare su hypothesis.org e venite a trovarci su Telegram. Speriamo di vederci e di ascoltarci presto. Grazie.